cos'era successo prima, almeno un mese prima di questa data fatidica, quella della battaglia del generale Custer. Ma come si erano preparati gli schieramenti? Qual era lo scenario? Che cosa pensavano? Che cosa avevano fatto precedentemente? Il momento decisivo si avvicinava. Piano piano i guerrieri si spostarono sul fianco della collina che dava sul fiume, fino a portarsi a soli 36 metri dalla compagnia I. Due Lune ricordava che, nei minuti culminanti dell'azione, i primi a cadere erano stati i 16 soldati incaricati di badare i cavalli. Per contrastare l'assalto proveniente dalla gola, la compagnia C sferrò un attacco all'estremità occidentale del Calhoun Ridge, stanando gli indiani come fossero delle quaglie. Dopo aver percorso 450 metri, la compagnia si fermò, scese da cavallo e si schierò in posizione di tiro. Non spararono nessun colpo. Quasi nello stesso istante, infatti, gli indiani lanciarono un doppio attacco. Il Cheyenne, uomo bianco zoppo, radunò nella gola sottostante i guerrieri che stavano fuggendo e guidò una carica che travolse la compagnia C. Mentre dal Greasy Grass Ridge gli Cheyenne di naso giallo aprirono un fuoco sostenuto. La compagnia C campò almeno quattro morti. Sulla Calhoun Hill, la compagnia L spostò la direzione della linea di tiro, così da mirare verso il fiume, e prese a sparare per coprire i propri compagni che indietreggiavano. Appena gli uomini di Arrington ebbero ripreso posizione sulla vetta, tentarono di disporsi in un assetto difensivo. Naso Giallo sferrò allora un altro attacco, che costrinse la compagnia C a riunirsi in tutta fretta alla L, lasciando altri 12 soldati morti sul campo. Bersagliata da un fuoco sempre più intenso che fioccava da ogni direzione, compresa la gola a est, quella occupata da Cavallo Pazzo e dei suoi, la schiera di tiratori della compagnia L, apparsa fino a quel momento solida, si disgregò in seguito all'arrivo dei compagni superstiti della C. I soldati ruppero le fila, tentando di formare in un modo caotico tante piccole unità unite di tiro. Proprio in questo istante critico, i guerrieri si radunarono per sferrare un attacco. Facendosi scudo con un'incredibile sventagliata di colpi, sparati da Winchester e Henry a ripetizione, i guerrieri guidati da Galla, comandante militare degli Hunkpapa, si riversarono sopra una scarpata a sud della Calhoun Hill e travolsero la postazione. 20, o forse più soldati rimasero uccisi, tutti gli altri corsero verso il versante ovest del crinale, verso la compagnia L. Per lo sventurato battaglione di Custer fu così l'inizio della fine. Quando 2 anni più tardi i veterani della battaglia si trovarono a dover spiegare la dinamica dell'azione del colonnello Miles, dichiararono che fino a quel momento lo scontro era stato in equilibrio. Soltanto dopo i soldati avevano cominciato a disperdersi lungo il crinale, mentre i guerrieri facevano precipitare gli uomini di Custer nella confusione e li annientavano. Approfittando dal fatto che i guerrieri di Galla si fermarono a spogliare i cadaveri delle armi e dei cinturoni, i soldati in fuga riuscirono a godere di qualche attimo di tregua. Neanche 400 metri più in là, verso est, Toro Bianco si era stancato dell'attesa. Non appena la ritirata dalla Calhoun Hill ebbe inizio, decise di tentare una sortita. Cavallo Pazzo, che già presentiva l'imminente crollo dell'ala destra, lo seguì con una nutrita schiera di guerrieri. Le truppe in ritirata si voltarono di colpo, pronte all'attacco, e corsero a dare manforte agli uomini della compagnia L. Diversi soldati a cavallo furono uccisi e disarcionati dalla carica di Cavallo Pazzo, che si abbatté contro di loro sul fianco destro. I palafrenieri della compagnia I avevano recuperato dalla gola i cavalli superstiti, ma quando si udì la tromba di Cheug che dava l'ordine di montare in sella, gli indiani li attaccarono di nuovo, accerchiandoli. La battaglia volgeva a favore di Cavallo Pazzo, che stava per segnare un nuovo successo della tattica Kikamnyan, che aveva quasi annientato gli uomini di Royal e al Rosebud. La carica indiana mise in fuga un gran numero di cavalli di Cheug, che presero la strada della cresta. Urlando i guerrieri riuscirono poi a farli deviare verso il fiume, dove le donne e gli anziani si arrischiarono ad abbandonare i loro rifugi, visto che i soldati combattevano ormai solo in difesa e corsero a radunarli. Toro Bianco aveva abbattuto un soldato, sbalzando da terra, e in un intenso corpo a corpo aveva contato il suo primo colpo rituale. Poi toccò a Cavallo Pazzo correre a battere contro il secondo. Cavallo Pazzo vide che gli uomini in testa della ritirata stavano oltrepassando la posizione della compagnia I e puntarono alla collina che dominava il limite del campo di battaglia. Se voleva assicurarsi che i battaglioni rimanessero divisi, doveva fare in fretta. Spronò allora il suo pezzato e prese a correre per tutta la lunghezza della compagnia I, seguendo il versante est del promontorio. Gli uomini di Cheug sparavano disciplinatamente contro i guerrieri al seguito di Cavallo Pazzo, che si sporgevano da dietro il collo dei cavalli. Un guerriero arrapao sta sull'acqua, osservava la scena. La sua testimonianza è un prezioso tributo all'audacia di Cavallo Pazzo. Cavallo Pazzo, il capo dei Sioux, fu l'uomo più coraggioso che abbia mai visto in azione. Cavalcava vicinissimo alla linea dei soldati, incitando i suoi guerrieri a seguirlo. Tutti i soldati gli sparavano, ma nessuno lo colpì. L'ardita corsa di Cavallo Pazzo stimolò molti Lakota e Cheyenne a seguirne l'esempio. Arrivato in fondo al fronte della compagnia I, voltò bruscamente a sinistra e cavalcò dritto contro i soldati. L'attacco passò attraverso un varco del crinale che dava sul lato del fiume, tagliando in due la linea e dividendo i soldati in due gruppi, come riferì Lui Cane. Più tardi, il fronte della ritirata si affrettava a risalire la collina, ma non erano più di 20 i sopravvissuti dell'ala destra che riuscirono a raggiungere la cima. Gli altri stavano per essere definitivamente circondati. Il grosso dei guerrieri di Cavallo Pazzo si richiuse sugli uomini di Cheug per sferrare il colpo finale. Quando anche l'ultimo dei difensori cadde, i guerrieri si fermarono per derubargli delle carabine, delle pistole e delle munizioni. Poi risalirono sul fianco a est del colle, dove stava per aprirsi l'ultimo capitolo della battaglia. Raggiunta con i suoi uomini la vetta del crinale, Cavallo Pazzo capì all'istante che la situazione era cambiata. Negli ultimi 5 caotici minuti, l'ala sinistra di Custer si era finalmente mossa in soccorso dei compagni. Le compagnie E e F avevano percorso 350 metri per trincerarsi nella gola del Deep Ravine. Poi avevano svoltato a sinistra lungo la propaggine nord fino a posizionarsi in una conca poco profonda sotto il crinale del colle. A 400 metri stava la posizione di Cheug, la compagnia F era scesa da cavallo e si era schierata in posizione di tiro lungo il canale. La polvere e il putiferio che giungevano dalla dorsale opposta dello stretto colle segnalavano l'imminente disfatta dell'ala destra. Toro Bianco, salito sul crinale all'inseguimento di alcuni cavalli fuggiti durante la rotta di Cheug, si trovò di fronte una nuova linea di soldati. Da questa posizione, secondo Toro Bianco, Custer non fece nessun tentativo di avanzare verso l'ala destra, mentre il comandante e il suo gruppo restavano sul posto con la compagnia F. Alla E venne ordinato di occupare la collinetta che si ergeva all'estremità del promontorio. Era la migliore postazione di difesa, l'unica ad offrire una chance di sopravvivenza. La compagnia E si spostò di altri 400 metri scarsi, fino al punto più alto del lungo promontorio, subito sotto la collina, smontando da cavallo poche decine di metri più a nord del luogo in cui oggi sorge il Custer Battlefield Visitor Center, cioè il centro dei visitatori della battaglia di Custer. Da qui fu costretta a indietreggiare per altri 270 metri, risalendo la collina sotto la pressione dei guerrieri che incalzavano dal fiume. Fu a questo punto che Cavallo Pazzo attraversò la linea della ritirata e raggiunse la cima del crinale dove infuriava la battaglia, a metà strada tra Cheug e la collina scelta come l'ultimo baluardo difensivo. Da lì riusciva a scorgere i soldati a meno di 400 metri di distanza. Vedendo che i guerrieri correvano verso il promontorio, sulla scia dei soldati dell'ala destra in fuga, la compagnia E cominciò una sparatoria a tappeto e Cavallo Pazzo e i suoi sciamarono per tutto il crinale, in difesa dei loro compagni impegnati nell'inseguimento. Un gruppo di guerrieri, una ventina tra Lakota e Cheyenne, chiamati i ragazzi suicidi, piombò addosso alla retrovia della compagnia E. Altri guerrieri che avevano risalito le forre corsero verso il punto dove la linea del fronte era stata sfondata, travolsero la compagnia E e si riversarono su per la salita, mentre quelli in prima fila scavalcavano il colle per dare il colpo di grazia alla divisione guidata da Cheug. Ancora una volta, nonostante tutto, gli ufficiali radunarono i loro soldati e cominciarono a sparare in un disperato tentativo di difesa, ma furono travolti. Durante la fuga dalla Calhoun Hill, più di 70 soldati avevano già perso la vita e metà del battaglione di Custer era stato annientato. Ora gli indiani caricarono in massa lungo il versante est del crinale, puntando all'ultimo baluardo dell'esercito, la collina dove Custer e il capitano Yates si stavano ritirando ordinatamente e dove stavano contando i superstiti dell'ala destra. Toro Bianco attraversato il crinale e si avvicinò a Cavallo Pazzo per ribadire la solita richiesta. Sarebbe bastato un veloce attacco a dispedere i rimasugli della compagnia E. Cavallo Pazzo, pur riconoscendo le sue ragioni, giudicava l'azione una spacconeria gratuita e predispose invece una breve fase di avvicinamento strisciante, durante la quale qualche guerriero si produsse in una delle rituali esibizioni di coraggio. Naso giallo, avvolto provocatoriamente nella bandiera stelle e strisce, partì diritto verso la collina, abbattendo un ufficiale con un colpo assestato di piatto con una vecchia sciabola. Sentendo che la conclusione della battaglia era vicina, gli assalitori uscirono allo scoperto e presero a risalire la collina, ma i soldati aprirono nuovamente il fuoco, riuscendo a domare l'assalto per qualche minuto. All'improvviso, al grido di «Se ne sono andati!», i soldati guidarono gran parte dei cavalli superstiti su per le pendici a nord della collina, dove alcuni ragazzi si affrettarono a portarli ad abbeverarsi al fiume. Risuonarono alcuni spari irregolari, ma poi si udì una tromba. Allora, in un tentativo disperato di raggiungere il fiume, circa 45 soldati, ossia la compagnia E più qualche altro superstite degli Ecidi, di una delle due a delle altre unità, scapparono su per la collina. Alcuni Ungpapa scattarono sulla loro direzione al che i soldati girarono a sinistra per superare il colle che portava al Deep Ravine. Due o tre soldati a cavallo svoltarono una seconda volta a sinistra verso il Callon Coulee, sperando di fuggire verso sud, ma vennero intercettati e uccisi. I soldati che sparavano all'impazzata verso l'alto furono fermati sulla parete della gola della Deep Ravine da alcuni Cheyenne che risalivano dal fiume. Una dozzina di uomini trovò la morte, mentre altri 28 riuscirono a tuffarsi nella gola, ma furono spazzati via qualche minuto più tardi. Sulla collina i superstiti aspettavano la fine. Quando i cecchini ripresero a sparare, in mezzo a una spessa coltre di polvere e fumo, Cavallo Pazzo decise che quello era il momento decisivo. Soffiando una volta nel suo fischietto di osso d'aquila, spinse violentemente il suo pezzato al galoppo e cavalcò in mezzo ai due gruppi. Mentre Cavallo Pazzo girava intorno alla collina, i soldati ancora vivi presero a sparare tutti insieme, ma nessuno lo colpì. Allora gli indiani credettero che le pistole dei soldati fossero scariche e attaccarono immediatamente, diritti verso la collina, sbaragliando le ultime difese. Si lanciarono da tutti i burroni in cui stavano nascosti e accerchiarono la collina da sud. Orso in piedi ricordava la terrificante pioggia di pallottole che era seguita al loro arrivo sulla cima. E disse: «Allora vidi i soldati e gli indiani tutti mescolati, ed erano così tante le pistole che sparavano che non riuscivo più a sentire niente. Sembrava che le voci uscissero dalla cima di una nuvola». Sulla collina, intanto, Cavallo Pazzo stava finendo qualche soldato con la mazza da guerra. Un pugno di soldati tentò un'ultima sortita lungo il crinale, ma furono tutti trucidati sulle pendici ovest. Quando il polverone si diradò, rimase esposto alla vista un soldato che fuggiva verso est, ma lo vide anche Cavallo Pazzo, che balzò in groppa al suo pony e lo seguì. Riuscì a ucciderlo a 800 metri dal luogo in cui giacevano gli altri corpi morti. Quando Cavallo Pazzo fece ritorno alla collina, anche l'ultima resistenza era stata sbaragliata. Erano le 17:30. Dunque erano passati solo 45 minuti da quando le due ali del battaglione di Custer si erano ricongiunte al Callon Ridge. I guerrieri fecero un giro del campo di battaglia, attardandosi a sparare a qualche cadavere. Qualche ultimo sparo echeggiava ancora nella Deep Ravine. Le donne, uscite dai rifugi sicuri dall'altra sponda, cominciarono a inerpicarsi sulle perdici scoscese in cerca dei loro amati o per spogliare i cadaveri degli abiti e degli ornamenti e smembrare o mutilare i cadaveri, erano venuti anche per uccidere e catturare i loro familiari. I battaglioni di Rino e Bintin, assestati più a monte, mostrarono ben poca voglia di andare in soccorso al loro comandante. Alle 16:30 tutti gli indiani si erano ritirati per unirsi in battaglia contro Custer. Tra i soldati demoralizzati erano rimasti fermi indietro alle loro linee. Solo dopo che alcuni spari di segnalazione esplosi da Custer sul Callum Ridge ebbero messo sull'avviso gli ufficiali della difficile situazione in cui versava il loro comandante, fu inviato uno sparuto drappello verso valle. Arrivati in cima al Weir Ridge verso le 17:25, i soldati fecero in tempo a vedere i momenti conclusivi dell'azione sul campo. Gruppi di guerrieri indiani cavalcavano lenti in cerchio, sparando a qualcosa che stava a terra. Appena si accorsero della loro piccola truppa che avanzava, scattarono di nuovo l'attacco. Ne seguì una sparatoria in corsa. Ma alle 18:10 gli uomini di Rino e Bintin erano di nuovo al riparo. A conferma del fatto che si tenevano sulla difensiva, cominciarono a scavare delle trincee per resistere all'assedio. e ne protessero l'imbocco con bauli e casse di esplosivi. Era sera, ma i guerrieri si sistemarono lungo l'alture per continuare a tirare, sfruttando anche l'ultimo barlume di luce. Uccisero ancora 5 soldati, ne ferirono altri 6. Soltanto il buio mise fine alla sparatoria. I capi si consultarono e decisero di comune accordo che qualche guerriero a turno montasse la guardia per tutta la notte. «Non riusciamo a battere quei soldati», ricordava Orso in Piedi. «Allora decidemmo di farli morire di fame o di sete». Al tramonto, il primo turno di guardia tornò al villaggio e trovò che le tende erano state montate più vicine le une alle altre e più a valle. Erano stati accesi fuochi per tutto l'accampamento, ma la gente era troppo scossa per aver voglia di festeggiare. Il prezzo della grande vittoria era stato alto. 16 guerrieri morti durante l'azione contro Custer andavano ad aggiungersi ai 19 della battaglia contro Reno e un ragazzo ucciso durante l'assedio serale. Prima dell'alba i portaordini ordinarono ai guerrieri di dare il cambio ai compagni di turno della notte. Alle prime luci del giorno, i 362 superstiti del settimo cavalleggeri furono bersagliati da una sparatoria senza tregua. I guerrieri esausti tentarono una carica, durante la quale furono uccise 2 Lakota. Fra i soldati si contarono altre 7 vittime e 39 feriti, ma ormai era chiaro che gli assediati avrebbero comunque resistito. A mezzogiorno, Toro Seduto ordinò la ritirata e i guerrieri si allontanarono lentamente dal campo di battaglia. Nel primo pomeriggio si diffusero le voci di un imminente arrivo di soldati da nord, perciò Cavallo Pazzo, che coordinava la difesa del campo, mandò Piccolo Toro e Lui Cane a perlustrare Little Big Horn, 24 km più a nord. Le armate congiunte di Terry e Gibbon stavano faticosamente cercando di risalire il fiume. Avendo compreso che la nube di fumo più avanti indicava la presenza di un grande accampamento indiano, Cavallo Pazzo vagliò i rapporti in arrivo, innervosendosi quando sentì parlare della fanteria di Gibbon. Più di 300 guerrieri furono inviati a eseguire una ricognizione più completa, mentre gli altri davano fuoco all'erba per ostacolare l'inseguimento. Il panico stava già impradonendosi di donne e bambini, perciò non rimase che fare e che dare l'ordine di sgombero verso sud. Al tramonto, un'enorme massa di persone tornò ai suoi passi, risalendo il versante occidentale della valle. La processione, lunga 3 chilometri e larga 800 metri, della nazione settentrionale sfilò davanti alle armate assediate di Reno e Bintin. Mentre passavano, l'acclamazione scomposta si elevò dai sopravvissuti alla grande tempesta di polvere dell'est.